nella 30ª domenica del tempo ordinario, noi ascolteremo il Vangelo di Luca nel capitolo 18, dove Gesù continua la sua catechesi sulla preghiera iniziata nella domenica precedente attraverso l'immagine della povera vedova insistente che vuole giustizia, attraverso la figura di questo pubblicano che prega in parallelo con un bravissimo, coerentissimo, devotissimo fariseo, eppure viene ascoltato molto meglio del fariseo. Allora, la storia è quella di due uomini che stanno nel tempio pregando e uno è fariseo e l'altro pubblicano. Le due classi non sono assolutamente sullo stesso livello. I farisei erano i giusti, i puri, erano molto amati dalla gente. Al di là di un'immagine un po' stereotipata che abbiamo del fariseismo, che è un'immagine evangelica, ovvero sia di qualcuno che storce, manipola, deturpa la bellezza della fede cristiana, della fede in se stessa, ecco, erano comunque persone molto buone. Infatti lui dirà di sé delle cose che sono vere. Non abbiamo diritto di dubitare della verità delle sue affermazioni. Digiuna due volte alla settimana, paga le decime di quanto possiede e sicuramente non è un ladro, non è un ingiusto, non è un adultero. Ecco, è veramente un bravo uomo, veramente un elemento positivo della società e una bellissima testimonianza della fede di Israele, che in lui trova coerenza, concretezza, oggettività, generosità. Bene, questo uomo prega ma non viene ascoltato. È qualcosa di inquietante, cioè bisogna pensarci, cioè uno si mette lì e digiuna due volte alla settimana, paga le decime di tutto quel che possiede, non commette mai una trasgressione, è generoso, è giusto, è fedele, ma Dio non lo ascolta. Mamma mia, che condizione tragica. Ma allora che dobbiamo fare per essere ascoltati? Ecco, è interessante che la prima storia di violenza della Bibbia è la storia di Caino e Abele, e fu la storia proprio di qualcuno che fa una preghiera e non viene ascoltato. Caino fa un sacrificio ma non viene accolto. Qual è il problema di Caino? Il problema di Caino sarà l'invidia, la competizione con il fratello, tanto che lo porterà questo ad uccidere Abele. Quello è il nocciolo di quella storia, che ha le sue peculiarità che non abbiamo qui il tempo di spiegare. Qual è il problema di questo fariseo? La parabola viene introdotta da queste parole dell'Evangelista. Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Vale a dire che il problema del fariseo non è che non digiuni o che digiuni, che sia giusto o ingiusto, ma che presume di se stesso, vive di se stesso, della sua propria giustizia, ma soprattutto fa una cosa che non è banale per niente: disprezza gli altri. Infatti la sua preghiera è terribile. Dice: ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini. In sé, sostanzialmente, critica Dio. Perché? Lui è fatto bene, gli altri sono stati fatti male. Lui è il giusto, lui è il fedele, lui è il generoso, gli altri sono il problema. E soprattutto lui non è come il pubblicano. La bruttezza di queste espressioni risalta magnificamente. Eppure questo è un pensiero che sta nella testa della gente, sta nella nostra testa. Valutare se stessi sulla base di un confronto vantaggioso, vivere di competizione e identificare se stessi trovando qualcuno che ci è inferiore. È una consolazione magra ma diffusa, quella per cui io avrò i miei problemi, ma c'è chi ne ha più grandi di me. Io avrò fatto i miei errori, ma c'è chi fa errori più grandi dei miei. E così stiamo in piedi. Stiamo in piedi per un confronto che cerca sempre la serie B, cerca sempre qualcuno che stia un passo indietro. Dobbiamo ringraziare Dio del fatto che gli altri facciano schifo. è proprio quello che fa il fariseo. Ti ringrazio che io non sono come gli altri e che gli altri fanno schifo. Io ti ringrazio che gli altri sono inferiori a me. Piano piano stiamo capendo. Stiamo capendo che cos'è un sistema religioso che cerchi attraverso proprio il fatto religioso la autoedificazione. Questa non è preghiera perché non parla con Dio, perché non si relaziona a Dio. Ed è interessante quella notazione che nel testo sembra così di passaggio. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. Interessante. Prega tra sé, prega dentro di sé. Lui è in se stesso, lui non esce da se stesso, parla a Dio ma parla a se stesso, parla a Dio ma parla di se stesso. E in fondo, questa è una lode di Dio, ma in fondo è una lode di se stesso. E tecnicamente si potrebbe anche discutere se proprio sia una preghiera questa, perché lui non chiede proprio niente a Dio. Lui non chiede, lui si celebra. Noi speriamo sempre di stare in questa condizione, cioè quella per cui siamo perfetti e non abbiamo problemi. A posto, non c'è niente da aggiustare. Noi speriamo di arrivare al momento in cui la salvezza in fondo ci è inutile perché siamo già salvi. Molto triste quando si ha a che fare con persone nella Chiesa a cui non si riesce a dire niente perché come si comincia a spiegare qualcosa ti ribattono che sanno già quello che gli stai dicendo, già lo conoscono, hanno fatto un cammino, hanno fatto un'esperienza, hanno già una dotazione, come se ci fosse una singola cosa della fede cristiana che potesse essere mai conosciuta pienamente, compiutamente. Se ci mettiamo a meditare su qualsiasi elemento della nostra fede, abbiamo sempre tanto altro da scoprire e siamo sempre comunque dei principianti. Noi speriamo di diventare autonomi, ma non lo saremo mai. L'autonomia è il delirio del serpente, è la logica per cui dovremmo arrivare in quel momento in cui di Dio non abbiamo più bisogno. Ma è assurdo, perché noi viviamo di relazione. Il pubblicano, curiosamente, sta messo molto meglio del fariseo, per un fatto molto semplice. È evidente che ha bisogno di perdono, perché il pubblicano era un uomo storto, sbagliato, tortuoso, malfatto. Era un uomo cattivo. E però, è interessante, si ferma a distanza, e questo è sottolineato dal non osare nemmeno alzare gli occhi al cielo, cioè lui si relaziona con Dio, mentre il fariseo si misura sul pubblicano, il pubblicano si misura su Dio e si batte il petto, cioè colpisce l'origine del male, il suo cuore, ripetendo, oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. In questa preghiera lui parla con Dio e parla di qualcosa che Dio deve fare per lui. Certo, lui ha bisogno di essere salvato, di essere redento, che le sue colpe siano espiate. Il verbo tecnico qui non è quello proprio del perdono, ma dell'espiazione. Redimimi, liberami da ciò che non mi dà diritto di stare in questo tempio qui a pregarti. Compi l'espiazione per me. Sarà ascoltato in Gesù Cristo, sarà ascoltato sulla croce. Noi siamo salvati, non ci salviamo. Noi non siamo giusti, siamo giustificati. Noi non siamo autonomi. Noi abbiamo bisogno di essere aggrappati al nostro Dio. La preghiera sgorga bene dalla nostra povertà. La preghiera è il luogo dove chiedere aiuto. Non ha senso fare della preghiera una pratica per sentirsi in pace con la coscienza. Non ha utilità, non procura niente di fecondo. Abbiamo bisogno di optare per la parte di noi che non osa sollevare lo sguardo al cielo, per la parte indegna di noi. Si trova spesso una parola molto più vera in una persona che viene fuori da un errore piuttosto che in una persona che non ha sbagliato. Molto spesso chi vive coltivando la sua propria perfezione arriva a una freddezza e a una estraneità all'amore, e invece chi vive di perdono conosce la pazienza e la misericordia. Ecco, una splendida domenica per pregare partendo da un altro punto. La prima lettura diceva: la preghiera del povero attraversa le nubi, né si quieta finché non sia arrivata. Ecco, pregare da poveri. Perché i poveri? Dio li ha per simpatici.